la preghiera. Il libro dei Salmi, per fare un esempio, no? Il libro dei Salmi, che è una raccolta di preghiere, di canti, di poesie devote, molti dei quali hanno avuto chiaramente un uso ufficiale nel culto pubblico, no? E però in quasi tutti si esprime una spiritualità nuova, personalizzata, fondata sul dialogo con Dio, l'attaccamento a Dio, alla persona di Dio, la fiducia in Lui, lo zelo per la sua causa, l'accettazione della sua volontà, un affetto di natura mistica profonda, no? Beh, alcune di queste composizioni risalgono ai tempi antichi, addirittura la tradizione conservava memoria di un re Davide poeta, no? Compositore dei canti. Alcuni sono di natura antica, ma la maggior parte dei salmi porta chiaramente i segni del giudaismo, dell'epoca giudaica. Non hanno un equivalente prima dell'esilio, se non in alcuni passaggi di Geremia, in cui il profeta appare come il modello del salmista. Non so, prendiamo un salmo così, salmo 13. Beh, potrebbe benissimo parlare di Geremia, appunto. Se conoscete la vicenda di Geremia, sentendo questo salmo: fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderà il tuo volto? Fino a quando nell'anima mia proverò affanni, tristezza nel cuore ogni momento? Fino a quando su di me trionferà il nemico? Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, conserva la luce ai miei occhi, perché non mi sorprende il sonno della morte, perché il mio nemico non dica l'ho vinto, e non esultino i miei avversari quando vacillo. Nella tua misericordia ho confidato, gioisca il mio cuore nella tua salvezza, canti al Signore che mi ha beneficato. E in questa spiritualità molto intima, no? Molto personalizzata, il posto eminente spetta all'obbedienza alla volontà di Yahweh, alla sua legge, la volontà codificata dalla legge. Essa diviene un ideale di vita che riempie il cuore, governa. Osservare la tua legge è stata la mia delizia, appunto, no? Custodire la tua parola è la mia vita. Pensate al grandissimo Salmo, che era 118, 119, no? Con tutto il cuore ti cerco, non farmi deviare dai tuoi precetti. Conservo nel cuore le tue parole per non offenderti con il peccato. Con le mie labbra ho enumerato tutti i giudizi della tua bocca. Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia, più che in ogni altro bene. Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie. Nella tua volontà è la mia gioia, mai dimenticherò la tua parola. Eccetera, eccetera. Sapete che è molto lungo questo salmo, no? E siccome la legge di Dio, la volontà di Dio, fin dall'antica alleanza, ha sempre dato precedenza alle esigenze etiche, morali, appunto, anche prima degli obblighi rituali. Siccome l'alleanza esprimeva da parte di Dio la volontà di una vita diritta, sarà normale il fatto che nel giudaismo si intensifica con questa spiritualità personalizzata, si intensifica la preoccupazione di ordine morale e quindi tutti i sapienziali che sono di quest'epoca, no? I proverbi, per esempio. In tutte le culture esiste un fondo di assiomi tradizionali che traducono l'ethos, no? Che regolano il comportamento degli individui in funzione delle idee dell'ambiente, della gerarchia dei valori che si stabilisce nei comportamenti di un gruppo, no? Ora, nel vicino Oriente, paesi di civiltà patriarcale, queste sentenze hanno preso da sempre la forma di consigli messi sulla bocca dei padri, degli antichi che trasmettono ai loro figli la loro esperienza, no? E ci sono raccolti conosciuti in Mesopotamia, in Egitto, fin dalla prima parte del terzo millennio, no? Raccolte di sentenze simili sono state diffuse anche in Israele e non è escluso che la corte, sapete che in realtà la corrente sapienziale nasce soprattutto alla corte di Salomone, comunque il periodo dei re, e hanno una funzione soprattutto civile, etica, giuridica, diremmo, anche burocratica nel senso alto della parola. Come testimonia la leggenda di Salomone, come il sapiente, come l'autore di sentenze, di proverbi appunto, no? Vi cito solo anche qui un passo. Primo libro dei re, capitolo 5, versetto 9. Dio concesse a Salomone saggezza e intelligenza molto grandi e una mente vasta come la sabbia che è sulla spiaggia del mare. La saggezza di Salomone superò la saggezza di tutti gli orientali e la saggezza dell'Egitto, capito? La modestia di Israele, no? Che avevano la corte che era come la casa parrocchiale, no? Però era più grande dell'Egitto e di tutto l'Oriente. Egli, Salomone, fu veramente più saggio di tutti, più di Etan, l'ex Rachita, di Eman, di Calcol, di Darda, figli di Macol. Il suo nome divenne noto fra tutti i popoli limitrofi. Salomone pronunziò 3000 proverbi. Le sue poesie furono 1500. Parlò di piante, dal cedro del Libano all'issopo che sbuca dal muro. Parlò di quadrupedi, di uccelli, di rettili, di pesci. Da tutte le nazioni venivano per ascoltare la saggezza di Salomone. Venivano anche i re dai paesi ove si era sparsa la fama della sua saggezza. Quindi diciamo che questa coltivazione delle sentenze o dei proverbi è un'attività che dura almeno dal IX-X secolo, no? Ma è soprattutto dopo l'esilio, con questa istanza dell'osservanza della legge e di una rettitudine morale, che si compongono e si raccolgono diverse collezioni di queste massime, spesse tradotte parola per parola dal loro originale straniero, altre volte tratte dall'esperienza, dalla visione ebraica di vedere le cose. Per cui una delle cose più affascinanti, anche questo lo sapete, anche se non vi ricordate lo sapete, perché queste robe qui le abbiamo esercitate, sia col Coelet, sia col Cantico dei Cantici, sia coi sapienziali, nel senso che in realtà poi i sapienziali non è che coltivano un genere letterario preso dalle altre nazioni, compreso anche dagli ultimi libri sapienziali, dall'ellenismo come libro della sapienza, addirittura preso dalla filosofia greca, no? Dal platonismo, ma sono profondamente rielaborati alla luce della fede giudaica, del giudaismo. E quindi secondo tutti i lettori accorti, in realtà poi la sapienza di Israele è effettivamente una sapienza di Israele, anche se è in dialogo profondo con la cultura internazionale, chiamiamola così, no? Beh, ma è come oggi, se prendessero alcune prediche nostre, dicono, ma questo qui conosce la psicanalisi, questo conosce Ricoeur, questo conosce la filosofia del linguaggio, hai capito? Nelle prediche, perché ovviamente quando uno fa il discorso sulla fede lo fa a partire da una rielaborazione dell'umano, e l'umano è elaborato dalla cultura in cui uno vive, cioè non è una cosa che cade dall'alto, no? Quindi anche per questi proverbi, per queste massime, l'operazione che avviene è così. Ma l'interesse era questo appunto il discorso che stavo facendo, che da una parte i salmi, la preghiera, dall'altra parte la preoccupazione della virtù e della morale, diciamo così, dell'arte del vivere, capito? No. Quindi l'interesse per i proverbi nasce e viene codificata soprattutto in questo periodo, spinta da questa attenzione più grande da parte di tutti a condurre una vita fedele alla legge, non solo pia, ma onesta, conforme a un codice morale. Bontà e fedeltà non ti abbandonino, legale intorno al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti alla tua intelligenza. In tutti i tuoi passi pensa a Lui ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Non credere di essere saggio, temi il Signore, sta lontano dal male. Questa è una citazione dei Proverbi 3:3, ma è pieno. Abbiamo fatto alcuni mesi noi i Proverbi, se ricordate. No? Sì, no. No, ogni tanto vi ricordo quello che è successo in questi anni. No. Tra l'altro, se leggete queste diverse raccolte compilate a formare questo attuale libro dei Proverbi, cogliete subito che sono a temi, è una specie di casistica religiosa, è come, sono come i preti che per la morale raccolgono a temi, no, circa l'amministrazione della casa, circa il commercio, circa le ricchezze, circa l'amicizia, circa la sessualità, circa la moda, ci ha detto tutto queste robe qui, no? Che dettaglia in qualche maniera una linea da seguire per chiunque vuole essere fedele alla legge e vuol condurre una vita che sia conforme alla legge e perciò una vita gradita a Dio. Appunto, no? Questo lavoro è un lavoro interessantissimo, che è quello, per esempio, che noi oggi facciamo una gran fatica a fare, no? Cioè dire cosa comporta la nostra fede cristiana nei comportamenti. No, se voi pensate, vabbè, queste battute le ho fatte infinità di volte, se pensate che tra noi non sappiamo più dire niente sulla politica, per esempio, non c'entra niente con la fede, la sessualità non c'entra niente, i soldi non c'entra niente. Ah, si finisce di tenere lì una fede che sta in piedi solo perché vai a messa ogni tanto, appunto. Ma questo poi dovrebbe in qualche maniera suggerirti delle linee di condotta. Certo, poi c'è la coscienza, c'è l'intelligenza, c'è, ma sta roba qui si incarna, si articola in una cultura, no? In conflitti di doveri, in gerarchie di valori, in modalità di esecuzione, in efficacia di interventi. E quindi circa queste regole di comportamento, bisognerebbe che le comunità fornissero delle istruzioni. Certo, non possiamo fare come una volta dove c'è questo è permesso, questo è proibito, si può fare o si può fare. Sappiamo che una casistica di quel tipo non starebbe in piedi, però non si può neanche essere comunità semplicemente riferendoci a una fede e poi sbattendo fuori di chiesa uno di adesso arrangiati. Adesso leggi l'articolo del Corriere o senti il servizio in TV per capire qualcosa cosa c'è tra la fede col fatto che in America sale un uomo di colore che ha un programma. Appunto una regola di vita che diventa uno stile centrato appunto sulla sapienza. Il termine sapienza, sapete che indica originariamente proprio come l'arte, no? L'ars è un saper fare pratico, quindi vangare, quindi far su una sedia, quindi riparare l'ombrello, no? Far su il materasso, questa è l'arte, no? Cioè noi abbiamo due tipi di intelligenza, un'intelligenza teorica, un'intelligenza pratica, una che sa e per conoscere e una che è un saper fare. Capito? Noi siamo diventati uomini. Quando abbiamo cominciato a liberare le zampe davanti, usando le mani, stando sui piedi ci si è allargato il centralino, il cervello, e però appunto siamo diventati intelligenti con l'arte. No. La concettualizzazione è venuta molto dopo, non è che noi abbiamo i concetti e poi traduciamo, no? Dobbiamo toccare, annusare, mangiare, no? Guardare, aver freddo, caldo, dopo cominciamo a calcolare, dopo cominciamo a capire. Comunque l'arte che indica anzitutto il saper fare, per esempio guidare una nave in mare, è una delle... La sapienza è l'arte del navigare, perché l'arte del navigare era una delle arti più eccellenti, più impegnate, uno dei mestieri dove si richiedeva più abilità, no? Che ti puoi perdere, appunto, il mare è immenso, poi è pericoloso. Quindi l'arte... E comunque la sapienza che indicava un saper fare, indicava un'abilità tecnica, è diventata appunto un'arte del vivere secondo la legge. Cioè, tradurre la parola di Dio in uno stile di vita, in un prendere posizione nelle scelte, nelle cose che fai, questa è la sapienza, no? Che è la virtù suprema. Perciò la sapienza diventa l'attività più alta, no? Viene esaltata al di sopra di ogni attività umana, come in quel mirabile poema del libro di Giobbe, capitolo 38. In cui è infinitamente più in alto di tutte le riuscite più arde e spettacolari, no? Rispetto alla ricerca dei metalli e delle pietre dure, che era l'attività tecnica più fruttuosa e più alta, appunto, no? E la sapienza è molto superiore, no? E diventa un po' alla volta, come già la legge, la sapienza viene sostantivata, diventa una persona in qualche maniera, creata da Dio fin dall'origine come una delle componenti essenziali e più alte dell'universo. E si andrà addirittura a fare un attributo di Dio. Dio è vita, Dio è parola, Dio è sapienza. Una qualità di Dio della quale Dio fa partecipi i suoi eletti tra gli uomini. Il prologo di Giovanni, traducendo sapienza dal termine greco di logos, in realtà legge tutta la cristologia alla luce della sapienza, cioè Cristo è la sapienza personificata, in principio era la sapienza. La sapienza era presso Dio, era Dio la sapienza, la parola, appunto. Della sapienza di Dio tutto è stato fatto. E tutto ciò che esiste, esiste per la sapienza di Dio. La sapienza si è fatta un uomo, si è fatta carne. È abitato tra noi, poi tra i suoi non l'hanno riconosciuta, ma a chi l'ha conosciuta ha dato il potere di diventare i figli della sapienza, i figli di Dio, no? Il prologo di Giovanni è un esempio tipico dove il Logos, che è chiaramente riferimento alla cultura ellenistica greca, no? Non solo nel termine, in realtà ha come contenuto invece determinante tutto questo tema sapienziale della Bibbia. Del resto è un esempio tipico, no? Quindi, vita interiore e preghiera, pietà da una parte, e vita retta e sapienza dall'altra, sono le espressioni che prendono in quei tempi per i giudei gli obblighi dell'alleanza. Questo vantaggio di quella specie di contratto concluso una volta con il popolo, quelle promesse, quelle minacce, che sono passate anch'esse sul piano individuale. Cioè ciò che Yahweh prometteva o minacciava alla casa di Israele, obbediente, se era obbediente la prosperità e la felicità, e ciò di cui lo minacciava in caso di disobbedienza, la decadenza e la disgrazia. Ormai ciascuno lo attribuisce alla sua sorte. Beato l'uomo, si apre così il libro della preghiera di Israele, Salmo 1, no? Beato l'uomo che retto procede e non siede a consiglio, no, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore, la sua legge, medita giorno e notte. Sarà come l'albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. Non così, non così, gli empi, ma come pula che il vento disperde. Inizia così un proverbio dice, capitolo 13, versetto 25, dice, il giusto mangia a sazietà, ma il ventre degli empi soffre di fame. La sventura, Salmo 1, no, la sventura perseguita i peccatori, Proverbi 13, 25. La sventura perseguita i peccatori, il benessere ripagherà i giusti. Quindi nasce questa teologia della retribuzione personale, in questo caso, come era già stata per il popolo, no? Se era fedele avrebbe avuto. Come fa Dio a educare il suo popolo, quanto ci deve mettere, poveretto. Il libro dei Salmi e i Sapienziali, in particolare i Proverbi, sono pieni di questa duplice certezza, la felicità per i giusti, la rovina per i peccatori. Entrambe fondate, sulla giustizia infallibile di Dio, che non fa appunto che trasportare le benedizioni e le maledizioni riservate una volta, per esempio, dal Deuteronomio, una volta al popolo, alla nazione israelita, alla persona. Ma qui sorgeva un grave problema. Sai, il popolo ha una storia, e quindi puoi dire non ce l'ha fatta adesso, ce lo farà il prossimo secolo, capito? No? Quando entreremo nella terra promessa? No. Diciamo il futuro di un popolo lo si può sempre attendere per più tardi, anche quando non se ne vede l'inizio, ma un individuo muore abbastanza alla svelta, eh? E nell'opinione, nella credenza di allora, non è che poi aveva lì, anzi nasce, non è che aveva lì pronta la risposta e dice sì, però il Signore poi ci premia dopo. No, la convinzione era che con la morte finiva tutto. No. Dopo la morte non restava dell'uomo che il fantasma, il nefesh, una specie di decalco, un bratile incerto di ciò che era stato in vita, ma privo di vitalità, di forza, privo del sangue, del soffio divino concessogli per un tempo, appunto. E questo fantasma non poteva che condurre nel misterioso soggiorno delle ombre, nello Sheol, sotto, infernale, no? Un'esistenza smorta, intorpidita, negativa. In queste condizioni la giustizia divina, pena a negare se stessa, il che era blasfemo, inimmaginabile, in queste condizioni la giustizia retributiva per i giusti e vendicativa per i malvagi, per gli empi, doveva per forza realizzarsi durante il breve corso della vita. Però qualcuno alzava la mano, ovviamente, no? E diceva: come mai è morto un bambino innocente? Come mai questo che era bravo è morto così presto? Gli capitano tutte queste disgrazie? Come mai quel disgraziato lì è fortunato? La Bibbia è piena di queste domande, queste discussioni, no? Perché era impossibile verificare un'armonia regolare tra la giustizia di una persona, il valore morale, la rettitudine di una persona e la loro sorte. E la sorte dei furbi e dei libertini poteva sembrare troppo spesso più fortunata di quella di tanta gente onesta e santa. Su questa aporia, che minacciava uno degli assiomi fondamentali della religione, cioè che Dio è giusto, si sono fatte discussioni appassionate e senza fine, evidentemente. Se pensate a Coelet come prende in giro queste robe. La tesi che riappare continuamente è quella dei teologi del tempo. Pensate agli amici di Giobbe, appunto, no? Che con un'intransigenza e ostinazione, appunto, si accontentano di ignorare le obiezioni dell'esperienza e riaffermano questa equazione tradizionale tra santità, felicità, in pietà e disgrazia, no? E tuttavia agli occhi dei più coraggiosi, dei più chiaroveggenti, c'era di che contestare l'assetto fondamentale del giudaismo. Se Dio non tratta ogni uomo secondo i suoi meriti, egli non è più giusto e quindi non è più Dio, no? Sono state cercate due soluzioni, no? A questo problema enorme, che sono poi le ultime grandi acquisizioni del pensiero biblico per il cristiano. Uno è il tema dell'immortalità, tra l'altro di chiaro influsso greco, ma anche nei termini. La lettura che facciamo di Sapienza nei funerali, le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, è un testo greco chiaramente. Come si chiama? Kuhlmann. Ero ragazzino, appena prete, era stata tradotta questa operetta di Kuhlmann, un po' dualistica, però interessante, molto interessante. Immortalità dell'anima o resurrezione dei corpi? In rapporto a quella grossa discussione sulla ellenizzazione del messaggio biblico e la sua de-ellenizzazione. Si capisce questo riferimento così rapido? Cioè il fatto che il messaggio biblico è stato poi nella nascita del cristianesimo tradotto in greco. E quando si dice tradotto in greco non si dice solo usando la lingua greca, ma in cultura greca e molte delle categorie filosofiche della Grecia, da Platone a Aristotele, per citarne due, se pensate a Tommaso e Aristotele, attraverso gli arabi, tra l'altro, o se pensate a Platone e Agostino, il neoplatonismo, E quindi, per alcuni versi, l'epoca moderna vedrebbe la possibilità di un recupero, dopo tutta questa declinazione greca, che ha portato alla concettualizzazione poi del messaggio cristiano su molti temi, no? Uno è questo, appunto, l'anima e il corpo, l'immortalità dell'anima, muore il corpo, però sopravvive l'anima, no? Questo discorso che appunto è chiaramente dualistico. E Kuhlmann appunto diceva il tema dell'immortalità dell'anima non è un tema biblico. La Bibbia parla di resurrezione dei corpi, resurrezione della carne, no? Quindi parla in qualche maniera di questa vita che viene restituita da una nuova creazione, no? Mentre nella prospettiva greca sembra quasi che è un accidente il fatto di perdere il corpo, tanto resta l'anima, dopo aspettiamo il corpo, quando trasformato tutto il mondo ci mettiamo anche noi il vestito adatto alla faccia che avrà il mondo, no? Mondo... No, Giovanni, funziona, mi pare, come riferimento greco. Allora, dicevo, questo problema dell'obiezione alla giustizia di Dio, perché in questa vita appunto non si vede la giustizia di Dio. Allora, la prima soluzione, che anche qui menzioniamo per prima, anche se è venuta dopo, ma appunto... anche perché non è stata semplicemente dedotta per rispondere a questo problema, ma è stata anche influenzata molto dall'influsso greco, no? Sono proprio questi sentimenti che fanno sbocciare in alcuni spiriti particolarmente devoti delle intuizioni di fede come quella che troviamo nel Salmo 16. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Avete presente questa rielaborazione del discorso di Pietro in Atti sul sepolcro di Davide, poi lavora questo salmo? No. Vabbè, stanotte magari andate a vedere un po'. Cioè, questa spiritualità della familiarità con Dio ha portato alla certezza che questa intimità con Dio non si ferma davanti alla morte, non può fermarsi davanti alla morte. Chi ha conosciuto l'intimità con Dio, appunto, spera, dice la mia anima, non si può addormentare la mia vita nel sepolcro, non lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Io sono sicuro che starò alla tua destra, appunto, no? E quindi la certezza che un'altra vita deve cominciare dopo la morte, almeno per gli amici di Dio, no? E questa concezione si preciserà ancora nel III secolo avanti Cristo nel libro della Sapienza, cosiddetto libro Sapienza di Salomone, no? Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli stolti, parve morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Allora se agli occhi degli uomini, anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità. Questo è Sapienza, capitolo 3. Quindi, se l'uomo è capace di immortalità, se l'uomo appunto vive oltre la morte, i conti lasciati qui in basso in sospeso possono essere regolati dopo. E anche se non la sperimenta prima della morte, un credente sarà sicuro che la giusta retribuzione non mancherà. È interessante questa prospettiva perché nasce soprattutto per difendere la giustizia di Dio. Cioè non posso ammettere... sapete quando la mamma dei Maccabei incoraggia i suoi figli a affrontare il martirio, nasce questa fiducia, ma Dio non può abbandonare i miei figli che gli danno la vita, capito? No. L'altro grande problema, lo sappiamo, è il problema del male, nel senso che nonostante questa soluzione, che chiamiamola così, no? Nel senso che a dispetto del grande futuro che avrà questa credenza nell'immortalità e il ruolo capitale che avrà nel cristianesimo, che nasce addirittura sulla resurrezione di Gesù, no? Resurrezione dei morti. Nonostante appunto, però è innegabile che questa soluzione è un po' semplicistica, no? Perché dietro allo scandalo della retribuzione ce n'è un altro ancora più formidabile, che è quella del male, lo scandalo del male. Cioè la funzione retributiva è solo un aspetto della giustizia divina, cioè che viene salvata in quanto Dio ricompensa dopo la morte i giusti che hanno avuto quaggiù un'esistenza sfortunata. Ma perché sono state inflitte loro prima delle sofferenze ingiustificate? Perché l'uomo soffre, no? Cioè come si coniuga la giustizia assoluta di Dio con l'esistenza del male immeritato? E poi inutile, perché alla fine viene cancellato dal bene. No? Questo è il problema, lo sappiamo, e anche noi cristiani non è che abbiamo risposte a queste robe qui, Noi avendo il crocifisso diciamo, però abbiamo Dio che anche lui la patisce sta roba qui, ma non abbiamo risposta. Questo è il problema chiave di ogni religione metafisica, cioè che in qualche maniera collega la nostra esistenza a una divinità personale, libera, come mai sopporta il male, questa persona che mi vuol bene, no? E potrebbe... Nel giudaismo in particolare non c'è mai stato scandalo teologico più terribile, più insormontabile. E certo in questo senso finiamo con questo accenno, no? Il libro di Giobbe merita una sorpresa sconfinata, appunto, un'ammirazione. Il libro di Giobbe probabilmente è in assoluto il più grande libro al mondo, non c'è confronto.